After Hockey, le emozioni sul ghiaccio.
Con la vostra banca Raiffeisen, raiffeisen.ch.
E ben ritrovati dalla redazione sportiva, sempre Patrick Locatelli al microfono, sempre Gianni Zocchi a garantire la messa in onda delle programme. Dunque, doppio confronto Ticino-Berna, vinto dalle bernesi per 2-0. L'Ambri Piotto è stato sconfitto 3-1 dalla Berna, l'unica marcatura bianco-blu porta la firma di Tim Head, 3-2 invece all'overtime. Dunque un punticino a Lugano se lo riporta in Ticino, 3-2 sconfitto dalla BN di Ebischer e Sanford per il parziale 2-0. Poi bianconeri che si sono fatti recuperare e superare all'overtime dal solito infinito Raiola. Gli altri risultati: spicca su tutti evidentemente quello del derby del Limano, in cui Losanna si è imposto per 11-0 sul Ginevra Servette. Bisogna tornare al 2022 per avere un risultato simile. Zugo-Ajoie 11-0, ottobre 2021 invece fu ancora in quel caso il Ginevra Servette a subire 10 reti, ne segnò però 4 contro l'Ambri Piotta, con quella Servette che allora schierò Charlin, e già lì ci furono le prime impressioni di un portiere non adatto, ma poi ha dimostrato soprattutto nel Langnau di essere un ottimo portiere. Gli altri risultati: Davos Kloten 4-2, Langnau Zurigo, anche questo risultato abbastanza sorprendente, 2-1, e poi il Friburgo si è imposto 5-4 ai rigori in casa dello Zugo. Mi manca solamente Rapperswil-Ajoie con la vittoria dei sangallesi per 4-2 in trasferta. Per una classifica la guardiamo rapidamente, che dice Davos primo a punteggio pieno, 4 partite, 12 punti per i grigionesi. Seguono Losanna, Zurigo e Rapperswil a 9 punti, Langnau e Zugo a 8, Friburgo e lo stesso Ginevra a 7, Berna 5, Ambri Piotta in decima posizione a 3, gli stessi punti che ha sin qui racimolato il Kloten. Il BN sale con questa vittoria a 2, il Lugano anche sale a 2, ma scivola in 13esima posizione. Dietro i bianconeri c'è solamente la Ajoie, che in 4 partite ha incassato 19 reti, siglate 5 e 0 punti sin qui guadagnati. Rapidissima occhiata ancora in Swiss League, dove manca un minuto al termine della partita e Bellinzona Snakes sono sotto per 4-0 contro la Rosa. Iniziamo a parlare allora di queste due partite. Partiamo dall'Ambri Piotta. Buonasera a Davide Vidoroni.
Buonasera.
Tra pochissimo parleremo anche di Lugano con Giampaolo Giannoni. Buonasera anche a te, Giampaolo.
Buonasera.
Allora, Davide, Ambri, terza sconfitta consecutiva dopo l'1-1, forse dicevamo prima microfoni spenti, non c'è mai stata l'impressione che l'Ambri potesse vincere questa partita.
Sì, dici bene, una partita giocata in retrovia, diciamo così, dalle ventinesi, costretti sulla difensiva da un Berna che ha preso subito in mano il gioco, ha spinto parecchio, ha lavorato tanto la squadra di Tapola, che dopo le prime tre partite non soddisfacenti ha completamente rimescolato e rivoluzionato le linee offensive. C'è stato l'inserimento, l'esordio di Bemström in attacco per il Berna, subito un impatto direi importante per lo svedese, con la rete, 5 tiri in porta, già 18 minuti giocati, almeno 3 grosse occasioni create più un paio di tiri ciccati. Dicevo, un Berna che ha lavorato di più, ha creato di più, ha messo in difficoltà l'Ambri un po' in quello che era stato il gioco dell'Ambri contro il Kloten all'esordio. È un po' quello che vogliono anche fare gli uomini di Ceredo, ovvero andare a creare occasioni offensive rubando dischi in zona d'attacco, con un forechecking aggressivo, con la pressione sul portatore di disco, con dei movimenti e dei raddoppi. Ecco Berna che si è davvero impossessato di tantissimi dischi in zona d'attacco dell'Ambri. Ambri che alla fine è uscito dal primo tempo con il vantaggio, sfruttando finalmente da dire il power play. È un Ambri che ha giocato bene i primi 10 minuti di secondo tempo. Sullo slancio di quel gol e del successivo power play in entrata di secondo tempo, visto che ricordiamo Tapola ha chiamato il challenge sulla rete di Ed, infruttuoso, un Ambri che lì stava controllando il gioco e stava facendo la partita nei primi 10 minuti. Poi la penalità di Lucas Landry, la rete di Bemström, lì è tornato decisamente a soffiare alle spalle del Berna il vento del match. Berna che ha spinto ancora, tanta presenza offensiva, e nel terzo tempo l'Ambri davvero a un certo punto aveva ancora soltanto un tiro in porta poco prima del 3-1. non ha più avuto argomenti. Troppo poco. Diciamo.
Troppo poco, insomma, per rimontare gli orsi della capitale. Gianpaolo Giannoni, vengo da te per parlare di Lugano. Ti chiedo per prima cosa, un punto guadagnato o 1/2 persi da Lugano?
Possiamo rimandare la registrazione di quello che ha detto Davide. Cambiate Berna con Vienne e Lugano con Ambrì e più o meno la fotografia è la stessa. Allora, se guardiamo la mole di gioco, è un punto guadagnato, perché il BN ha giocato molto di più, ha dominato, basti pensare che il Lugano in 3 tempi più un minuto di overtime non è arrivato a 20 tiri in porta, quindi il BN ha giocato di più. Se si guarda il grafico dei famosi o famigerati expected goals fino al terzo periodo, l'encefalogramma del Lugano è piatto, non ha prodotto veramente niente sul fronte d'attacco. Si sono difesi grazie anche a un ottimo Schlegel abbastanza ordinatamente bianconeri, ma era il Bien che giocava, era il Bien che spingeva, era il Bien che attaccava alla ricerca del punto dell'1-0. Poi però cosa succede? Succede che in un'azione di rilancio Sgarbossa lascia il disco a Ebischer che batte Sateri 1-0. Succede che hai un power play, conclusione di Carrick, deviazione di Sanford 2-0. E allora la partita la puoi anche rubare, che ci sta. Nell'hockey si parla spesso di andare, soprattutto in Nord America, steal, di andare a rubare una partita quando l'altra squadra gioca e tu vinci. Anche perché mancavano 10 minuti alla fine. E lì si vede che Madama Fortuna si è resa conto che sarebbe stato un po' troppo premio per la squadra di Mittel. Arriva l'1-2 di Ciaica con l'unico 3-2 concesso dal Lugano alla squadra del BN, sfruttato molto bene in velocità appunto da Ciaica, servito da Silvegard, e poi Silvegard butta un disco verso Schlegel, colpisce le chiappe di Dahlström, che davvero anche quando gioca bene, poverino, non gliene va bene una, sì. E da lì il disco entra in rete 2-2, la partita arriva all'overtime, occasione per il Lugano, classico contropiede, Raja l'ha servito da As, non perdona Schlegel, dunque comunque un punto guadagnato per la mole di gioco, ma per come si era messa, sei avanti 2-0, ti sta andando tutto dalla parte giusta, allora ti dico 2 punti persi.
Sì, sì. Ci sta questa analisi, Gianpaolo. Leggo qualche messaggio che è arrivato allo 079 620 8809. Fronte Ambrì, la tribuna del Cere scrive: caro Ambrì, va bene non per forza partire a razzo per poi spegnersi un po' meglio di così, contiamo di vederti già da venerdì. Un po' contorto questo messaggio, ma penso che hai capito forse il senso. Insomma, partire a razzo va bene, però poi se ci si spegne, insomma, forse non porta a punti. E questa serata poi Roby dice: Berna superiore, un po' di confusione nel gioco leventinese, troppi pack persi soprattutto nei rilanci nel terzo tempo come sabato, mancanza di energia. Tra la mediocrità, ottimo Wüthrich e buono anche Haim, già sabato in linea con Formenton. Ha messo diversi elementi sul tavolo, Roby, diversi su cui volevo punzecchiarti. Haim tra l'altro fondamentale questa sera perché ha vinto un sacco di ingaggi, a un certo punto era sul 70%, io l'ho perso di vista attorno al secondo tempo, però aveva una percentuale di ingaggi molto alta. Però sì, anche Wüthrich questa sera è davvero monumentale, si può dire.
Sicuramente ha confermato la splendida prestazione offerta contro il Langnau di venerdì sera. Questa, ecco, è la buona notizia sul fronte leventinese. Sen, Wüthrich fino a qui stanno dando sicurezza ai compagni, alla squadra, stanno compiendo interventi decisivi, anche perché ancora nel terzo tempo, su una ripartenza targata a Merela, Marco Müller ha sfoderato una parata in spaccata che ha tenuto l'Ambrì ancora in corsa con il minimo vantaggio bernese. Ha compiuto tanti interventi anche piuttosto complicati, lo aveva già fatto venerdì a Langnau. Fin qui Cereda ha deciso di alternare semplicemente i propri portieri in casa Sen, in trasferta Wüthrich, mossa che sta funzionando. I due portieri stanno rispondendo molto bene. Haim, dicevi, sì, preziosissimo l'ingaggio, ha svolto anche un bel lavoro. La linea di Haim, Formenton e di Domenico è stata una di quelle che forse è quella che si è messa più in luce sul fronte Ambrì. Formenton ha scoccato 6 tiri in porta, si è creato un paio di situazioni interessanti, lo si vede già cercare di sfruttare la sua velocità per saltare gli avversari in zona neutra e andare via puntando verso la gabbia avversaria. Anche Jolie è riuscito a crearsi qualche buona occasione, soprattutto nel primo tempo. un po' meno in luce, direi, un po' più in difficoltà la linea di Tierney, che questa sera è completata da Pestoni e Burgler. Diciamo che ancora una volta però troppo poco creato sul fronte offensivo. Si chiedeva a Nunnambri di andare con maggiore insistenza davanti alla porta avversaria, nello slot, là dove fa male, dove si vanno a produrre, a creare le reti sporche. Lo ha fatto Burgler sul gol di Eddie in power play, andando a
dar fastidio a
fastidio assolutamente a Riderborn. Poi però il Berna, devo dire, ha controllato maggiormente il disco, e poi è anche più complicato, c'è sempre un avversario.
Assolutamente. Giampaolo, contro le bighe Lugano, bighe con cui ha giocato Zugo, Friburgo e Zurigo, forse doveva pensare maggiormente a difendersi. In questo caso invece col Biel ha dovuto forse proporre un po' di più il gioco e ha avuto qualche difficoltà da quel punto di vista.
Ma diciamo che il Biel non ha concesso tanto possesso del disco a Lugano, è stato difficile per il Lugano provare a proporre gioco, proprio perché soprattutto con la linea dei suoi due stranieri, Silvegaard e Elias Anderson è un giocatore al quale togliere il disco è veramente complicato. Il Lugano ha avuto grandi difficoltà, e ha avuto grandi difficoltà anche a cominciare l'azione il Lugano, perché i due stranieri che sono deputati all'esercizio di vincere l'ingaggio, parlo di Sanford, ne ha vinti 7 su 21, parlo di Sgarbossa, che anche lui ha una percentuale di ingaggi vinti poco superiore al 30%, non hanno permesso ai bianconeri di iniziare l'azione col possesso del disco. Soltanto Turkauf, tra chi ha preso un numero consistente di ingaggi, è riuscito ad uscire col 50% di ingaggi vinti dalla partita. Dunque già questo è stato complicato, e il Lugano il gioco l'ha veramente veramente fatto poco. Diciamo che non è stata una partita di livello tecnico eccelso, si vedeva che erano due squadre che hanno iniziato male il campionato. Il Lugano adesso ha la joie, ed è uno scontro tra tredicesima e quattordicesima, corsi e ricorsi storici. Se ci ricordiamo di com'era iniziato il campionato del Lugano l'anno scorso, 5 partite, perdi la prima a Zugo, poi ne vinci 4 di fila battendo anche lo Zurigo e il Berna, e si parlava molto bene della coesione, del gioco di Gianni Nazzi, del grande possesso del disco, del Lugano che fa la partita. Qui si sono dette più o meno le stesse cose nelle prime 3 partite, struttura, organizzazione, però perdi le prime 3, poi vai bene, perdi anche la 4ª, e adesso, come diceva Omar Gargantini in tempi non sospetti, cioè 4-5 giorni fa, va bene giocare bene, va bene essere strutturati, ma poi cioè, non è che ti regalano i punti perché hai giocato bene, devi conquistarli facendo un gol più dell'avversario, e questo Lugano per adesso non è riuscito a farlo.
Tra l'altro, piccolissima nota a margine, visto che l'hai citato, Luca Gianinazzi in Swiss League, 4 partite, 4 vittorie, Vispa capolista.
E c'è una cosa che non abbiamo ancora detto nell'economia di questa partita: ad inizio periodo centrale, penalità di partita a Perlini, Lugano che giocava già con 5 stranieri, ne perde un altro, si ritrova a giocare con 4, deve inserire nelle rotazioni costantemente anche lì, che poi ha giocato anche in power play, ha messo energia, però è chiaro che con Sekac e Kupari in infermeria perdi anche Perlini ad inizio secondo periodo, anche i meccanismi cambiano gioco forza. Ciò non toglie che vai sul 2-0 10 minuti dalla fine, certo. La vittoria ce l'hai comunque in mano.
Fallo che si poteva evitare, secondo te, quello di Perlini? Ricordiamo il contrasto ginocchio contro ginocchio con Laxon.
Esatto, Laxon è indietro la gabbia, Perlini che arriva. Io non ho le competenze arbitrali per giudicare. Ti dico quello che dicevano gli arbitri mentre guardavano il video. Dicevano: entra con grandissimo ritardo e l'impatto è ginocchio contro ginocchio. Dunque hanno considerato il fatto che Perlini aveva tutto il tempo per prendere un altro tipo di decisione, e poi appunto l'impatto è quello, lo si vede bene, proprio ginocchio su ginocchio. Poi appunto, per fortuna non metto la maglia bianconera a righe verticali né nel calcio né quando si tratta di arbitrare.
Davide Vidrone, ti leggo quest'altro messaggio di Luca che dice: attacco troppo sottotono, segniamo pochissimo, sembra già una tendenza, anche se sono passate solo 4 partite. È davvero già una tendenza?
Beh, sicuramente che l'Ambrì segna troppo poco è un dato di fatto, così come il Lugano, così come il Berna, che prima della partita di questa sera aveva realizzato soltanto due reti. E anche questa sera il punteggio è stato comunque basso. La rete l'ha segnata Tim Heda in power play. Sono quattro reti realizzate dai difensori, una sola degli attaccanti, quella di De Luca contro il Lagnau. Sicuramente i numeri parlano da soli. Serve qualcosa all'attacco per cercare di sbloccarsi. Di occasioni ce ne sono, perché anche questa sera ne sono arrivate comunque un paio, anche molto interessanti nel primo periodo, nel secondo in apertura, poi dopo, come detto, a partire dall'1-1 si è visto decisamente meno l'Ambrì sul fronte offensivo, però serve qualcosa, serve quello che serve a tutte le squadre che fanno fatica a segnare. Servirà la porta degli stranieri. Questa sera è rimasto fuori Petan dalla rotazione degli import di Cereda, è un altro aspetto che entra in discussione. Ovviamente con sette stranieri qualcuno deve sempre rimanere fuori, però certo bisognerà aggrapparsi ai leader, si dice spesso, offensivi, quei giocatori che un po' più smaliziati, anche magari anche un rimbalzo, una deviazione,
poi,
spesso Gianpaolo,
che poi questa cose... sera comunque sai, anche nel Lugano segna Ebischer un gol, Sanford fa una deviazione, è vero, un attaccante, però se guardiamo un po' fuori dal nostro cantone, lo Zugo fa 4 gol, ne fa 3 Sklenica, quindi un difensore, vuol dire che sempre più nell'hockey moderno si gioca a 5, dopo uno di ruolo fa una cosa, ne fa un'altra, se gli attaccanti lo lavorano bene e segna il portiere, va bene uguale, l'importante è che segni, però è chiaro che poi gli occhi dei tifosi, tu dici prendo uno che ha nel bastone 20 gol a stagione e non li fa, qualcosa che non gira, evidente.
E poi ovviamente l'attenzione nostra e dei tifosi, esatto, di Lugano è sulle due ticinesi, però anche nel resto del campionato i nuovi arrivati, gli stranieri arrivati da fuori, la prima volta nel campionato svizzero, stanno tutti ovviamente incontrando un po' delle solite e classiche difficoltà, non è che tutti quelli nuovi che sono arrivati, allora, certo, hanno iniziato a segnare
poi
a raffica,
se ne arriva uno è un conto, nel Lugano ne sono cambiati 5 su 7 e nell'Ambrì comunque sono cambiati i giocatori d'attacco, sono cambiati 3, insomma.
A Ginevra questa sera non credo tra l'altro siano contenti loro, che comunque una bella squadra l'hanno costruita anche quest'anno. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti e torniamo in casa Lugano e ascoltiamo la voce dell'autore della prima rete bianconera, quella di David Ebischer, al microfono di Ivan Zippilli.
David Ebischer, una tua bella rete aveva lanciato il Lugano, che poi si era trovato sul 2-0, avete difeso molto bene Schlegel, forse però era un po' poco quello che avete fatto davanti per vincere la partita.
No, penso hai ragione, penso che in un 2-0 eravamo fortunati, perché non abbiamo fatto troppo con il disco, loro hanno giocato un po' meglio e anche abbiamo preso troppo penalità. In questa liga con 10-15 minuti di penalità di PK, anche abbiamo già giocato molto bene, sarà difficile di vincere contro una squadra di questa liga. E dopo, anche con 2-0 davanti, dobbiamo imparare dei nostri errori che abbiamo già fatto l'anno scorso e anche le partite la settimana scorsa. Dobbiamo giocare meglio in difesa e anche di più che quando siamo 2-0 davanti.
In realtà l'avete anche protetto abbastanza bene Schlegel, che ha giocato anche una bella partita. Il piano tattico era così difensivo o alla fine è stato un po' come è andato l'incontro che vi ha portati a essere così tanto indietro?
No, penso che il nostro game plan, abbiamo saputo che il BL sono molto forti nel rush game, che aspettano che facciamo un errore per andare davanti, ma sì, come ti ho detto, penso che anche con il disco non abbiamo giocato come possiamo giocare, anche davanti la porta e davanti il setteri, e questo era questo dobbiamo imparare di più per il contro il Lajoie, perché sennò va a essere difficile di vincere una squadra.
Un'ultima cosa per te personalmente, mi sembra che hai comunque un ruolo ben definito in questo Lugano di Mittel. Dal tuo punto di vista, come ti trovi in questo secondo anno Lugano?
Un po' meglio, no? Penso che abbiamo preso un'altra direzione anche con il coaching staff, con il nuovo GM. penso che la squadra lo sente anche, ogni giocatore che ha giocato l'anno scorso senti che siamo in una strada più sana, e anche che abbiamo perso adesso, penso che c'è molto cose molto positive e abbiamo preso un step, ma dobbiamo prendere punti, una partita come oggi non è sufficiente in questa Liga.
Paolo Giannoni, prendo a lettera quello che ha detto Davide Bischer, che comunque
che non è madrelingua,
madre,
esatto,
italiana, quindi magari non era proprio il termine esatto che volevo usare, però siamo su una strada più sana.
E non lo so, sinceramente non lo so tradurre, vorrei che me lo dicesse in tedesco per poi tradurlo in italiano, perché detto così suona male oggettivamente, ma non penso proprio che lui volesse farlo suonare male, penso che volesse dire che quando entri in una spirale negativa, lui ha detto sana, io ti faccio una traduzione un minuto e mezzo, certo. Quando entri in una spirale negativa, le cose vanno male, poi gioco forza, l'ambiente ne risente e entri davvero in una spirale che ti porta sempre più in basso, mentre quest'anno penso che il sana si riferisca all'ambiente dello spogliatoio, sì. Quest'anno si respira un'altra aria e dunque sulla base di quest'aria poi naturalmente cercheranno di fare meglio. Ha detto delle cose interessanti sulla partita, sul fatto, al di là della penalità di Perlini, ma le molte penalità subite vogliono dire che comunque sei in difficoltà e sei costretto a fare fallo, l'altra squadra ti sta mettendo sotto pressione. E poi l'altra cosa che ha detto, siamo ricaduti negli errori dell'anno scorso, quello sì, sapevamo che loro sono forti sul rush vuol dire che tu arrivi ad un tiro, mi sembra entro i 2 o 3 secondi da quando sei entrato nel terzo d'attacco. Il gol dell'1-2 è proprio quello, e se tu puoi concedere un rush al 7° minuto sul 2-0 a 10 minuti dalla fine, un 3-2 al Bien con i suoi stranieri sul ghiaccio, davvero non lo puoi concedere, al di là poi della sfortuna sul gol del 2-2, questo è un po' l'errore, non vorrei che fosse subentrata inconsciamente un po' una sorta di paura di vincerla.
Che è un po' quello che è accaduto anche nel terzo tempo della partita contro lo Zurigo, quando vai a concedere quelle ripartenze, quelle transizioni, tra l'altro ai migliori giocatori della squadra avversaria.
Sì, che lì perlomeno devi recuperare il risultato perché stai perdendo, certo. Anche se 2-1, ma qui sei davanti 2-0, è errore proprio da matita rossa.
Andiamo a sentire la voce anche in casa Ambri Piotta, quella di Dario Bürgler al microfono di Paolo Laurenti.
Dario Bürgler, partita equilibrata, forse però come contro Losanna, dopo che avete subito il secondo gol, forse vi è mancata un po' di spinta.
Difficile, alla fine sembrava che non siamo riusciti a giocare così semplici come loro, e loro hanno fatto molto bene di uscire col disco in un modo possibile, hanno fatto un chip out e sì, alla fine abbiamo cercato di spinto un po' e abbiamo pacato, ma sì, partita tirata e purtroppo manca una rete o due, no?
Ecco, mancano le reti, ormai in questo inizio di stagione state facendo un po' fatica a trovare la via del gol, questo va a intaccare anche un po' il morale e la fiducia, oppure siete comunque sicuri del sistema e delle vostre capacità?
Ma i numeri sono, alla fine il nostro business sono i risultati, no? Però in un momento così devi poi ogni tanto anche guardare un po' i numeri, cioè abbiamo le occasioni, abbiamo i tiri, siamo lì. Certamente si può sempre fare un po' meglio, che portiamo ancora più dischi verso la porta e essere lì, quello è chiaro, però sai, questo alla fine puoi dire dopo ogni sconfitta che prendi nella vita, no? Ma comunque fino a quando vanno dentro anche i tic-tac-toe goal, dobbiamo cercare di fare uno o due che è un po' sporco, no?
Ecco, lo diceva già Cereda dopo la partita contro Losanna, servono come sempre i gol sporchi, quindi bisogna andare ancora più davanti alla porta, come hai detto tu, è una questione quindi mentale, bisogna pensare di andare lì.
Sai che neanche quello è così facile, no? Perché ci sono tante cose che devono essere o funzionare, che il disco alla fine rimane o va dentro la porta, no? Anche in questo modo, no? Però no, penso che abbiamo lavorato su questo e volevamo migliorare questo per stasera e comunque peccato che non siamo riusciti, ma venerdì c'è un'altra partita che dobbiamo dobbiamo provarci.
Ecco, tu come capitano e come attaccante dici qualcosa alla squadra in questo momento dopo 3 sconfitte consecutive?
Ma stesso no, stesso vale per me ma anche per tutti. Ci sono dei momenti frustranti, ogni tanto non va come si vuole. Serve lavoro, serve un po' di piccolo po' di arroganza per quello, per anche sapere, sai, ce l'abbiamo dentro di noi. E poi sì, stare con la testa bassa e andiamo verso la prossima partita.
Ecco Davide, estrapoliamo questo tema dall'intervista a Dario Bürgler. Si diceva servono giocatori davanti alla porta che portino, perdonate il gioco di parole, gol sporchi, ma l'Ambri Piotta ha questo tipo di giocatori.
Lo diciamo spesso, ma lo dicevamo, ne parlavamo anche negli scorsi giorni, proprio con Giampaolo. Andare davanti alla porta o realizzare quelle deviazioni, quelle redirection, oppure quelle reti da sotto misura, non è solo una questione di stazza o di fisico o anche solo di volontà, ci vogliono anche delle caratteristiche per farlo. È una cosa che si impara, ce l'hai dentro, ma si deve anche allenare. Faccio un esempio dall'NHL, di una squadra che conosco bene, Chris Kreider dei New York Rangers. Solo ha passato a Anaheim, ma per anni è stato negli ultimi anni uno dei giocatori più letali da quel punto di vista, ma è una cosa che viene allenata. E guardando comunque il roster dell'Ambrì, Giampaolo, non sono così tanti gli attaccanti che hanno quelle caratteristiche, anzi sono davvero pochi. La linea di Joly, Landry, ecco, De Luca
non le ha
queste caratteristiche.
Ma è un po' quello,
non è semplice,
sai. Tu conosci l'NHL, mi sembra fosse Teo Fleury ai tempi, sì. Se parliamo dei New York Rangers, che dicevano non importa quanti chili pesi ma come li usi. E questa è una massima che si può applicare, poi è vero che lo devi avere. E secondo me, guardando un po' l'Ambrì, l'esempio deve venire dall'alto, deve venire magari proprio da quel Nick Petan, che invece nelle 3 partite dove è stato utilizzato gioca molto periferico, sì. Gioca molto sulla balaustra. E se tu sei un giovane e vedi un leader che gioca in questo modo, che magari poi lui se lo può anche permettere, poi è difficile che tu applichi l'esempio. Si dice sempre lead by example. Se il tuo leader va, prende colpi, dici no, beh, se li prende lui devo per forza andarci anch'io. Magari serve un po' più di questa cosa, che non è allenabile, ma anche sì, dipende molto dall'intensità che metti sul ghiaccio. L'Ambrì, paradossalmente, per fare questo esercizio in allenamento ha 2 giocatori che sono in infermeria, dei quali si parla poco, e quando se ne parla magari se ne parla un po' male e un po' a sproposito, che sono Isacco Dotti e Daniele Grassi. Perché ecco, giocare contro Isacco Dotti e Daniele Grassi in allenamento io non lo auguro al mio peggior nemico, e lì poi costruisci la partita.
Benissimo, grazie per le vostre analisi Davide Vidoroni, Giampaolo Giannoni, per essere passati
a voi.
A trovarci.
Grazie a voi, buona serata.
Prossime partite delle 2 ticinesi dell'hockey: venerdì sera Lugano Ajoie e Ambri Piotta Zurigo, dunque doppia sfida casalinga per le ticinesi. Grazie per essere rimasti all'ascolto fino alle 22:51 e grazie anche a Gianni Zocchi per aver garantito la messa in onda di After Hockey. Buonanotte.